capire anche forse quali sono le necessità, anche non solo vostre, ma anche mie e un po' di tutti. Ed è questo il motivo per cui ci ha portato anche a fare delle riflessioni sull'opportunità di fare anche una terza puntata, che è un po' diversa dalle prime due, diciamo, che sono una sorta di prima e seconda parte, ma affronteranno un tema che è un po' sentito e che avevo colto anche dal breve dibattito che abbiamo realizzato la volta scorsa, che è relativo all'etica, l'etica del mondo digitale e l'etica proprio del contesto dell'intelligenza artificiale, che sono argomenti, vi assicuro, che non sono solo importanti e fondamentali, ma sono praticamente ancora tutti da scoprire, e ogni giorno, come dico sempre, ci sono delle novità dal punto di vista tecnologico che impongono anche delle riflessioni e dei pensieri proprio importanti. Perché l'etica, l'abbiamo già visto anche la volta scorsa, sulle difficoltà da parte della norma, del legislatore, non parliamo solo del complesso meccanismo legislativo italiano nazionale, ma parliamo di tutto il mondo, è alle prese con una difficoltà palese di affrontare cambiamenti così repentini, così rapidi, per cui la soluzione migliore in un momento di profondo cambiamento è quella sempre di avere dei punti fermi che sono rappresentati proprio dai valori morali. Questo è fondamentale. Questo comunque lo vedremo la prossima volta, e il 1° di marzo. E per ora noi siamo partiti con una serie di slide, se ve le ricordate ve le passo velocemente, un po' tutte, affrontando, eravamo arrivati a definire i cambiamenti imposti, proposti, creati dal mondo digitale in vari ambiti, eravamo arrivati più o meno a metà, due terzi, e infatti l'incontro di oggi parte da quel punto, però va anche oltre. Nel frattempo, in 15 giorni, come vi ho sempre anticipato, sono cambiate un sacco di cose. Non sto scherzando, cioè queste slide che erano, le avevo preparate 15 giorni fa, alcune le ho dovute realmente cambiare, proprio con degli input, con delle soluzioni, idee che o suggerimenti che mi sono stati portati anche da amici e colleghi proprio in momenti di discussione. E per cui iniziamo un po' dove eravamo rimasti, con l'idea anche veramente di approfondire non solo il tema del digitale, ma effettivamente il tema cardine, che è quello dell'intelligenza artificiale. Uno dei temi fondamentali, gli argomenti fondamentali dove il mondo del digitale interviene pesantemente è proprio quello della salute, dell'ambito medico. Pensate che una delle professioni storiche, ad esempio in ambito ospedaliero, se vi ricordate, a me piace pensare al cambiamento sempre, era lo sviluppatore di lastre, ad esempio. Cioè colui che si faceva le radiografie e le sviluppava. Non esiste niente di simile adesso, è tutto assolutamente automatizzato, così come c'è l'ecografo, la TAC, la risonanza, sono tutti strumenti assolutamente digitali, dove l'uomo non deve fare nulla se non visionare quelli che sono i risultati, ma addirittura anche qui, ad esempio in questi strumenti che vi ho citato, è fondamentale e ci sono studi veramente approfonditi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale applicata all'esito di questi strumenti, in maniera tale che si possano leggere anche in automatico proprio le ecografie, le TAC e tante cose. A volte vedo ovviamente delle perplessità, perché se da un lato è vero che probabilmente una lettura accurata da parte dell'essere umano esperto è sempre importante e fondamentale, è altrettanto vero che una macchina può passare con estrema velocità, e ovviamente è un problema solo di costi di macchina, fare un lavoro che potrebbero fare 1000 medici, lo può fare in un minuto, ad esempio. È chiaro che non c'è la stessa cura, la stessa attenzione, perché la macchina tratta quella non come un, un estratto, diciamo una radiografia, un TAC di un paziente, ma tratta quell'oggetto come tale, cioè uno semplice oggetto. Quindi ci sono sempre un gioco e ci sarà sempre un gioco umano-macchina. L'importante è che noi tutti siamo consapevoli dove sta l'asticella, quando conviene spostarla da un lato e quando conviene spostarla dall'altro. Nel tema della salute il concetto di utilità è fondamentale su tante cose, perché stiamo parlando della vita di ciascuno di noi. E quindi ci sono tante tematiche. Provate a pensare al mondo digitale, la telemedicina, anche qui il concetto di teledistanza è sempre importante, si fanno sempre più, anche laddove ci sono distanze geografiche importanti, si cerca di dare un supporto sempre più da remoto. Pensate ai meccanismi, la volta scorsa vi ho fatto l'esempio del mio Fitbit, del mio sorta di orologio da polso che mi dà una serie di parametri funzionali sul mio organismo, ma analogamente ce ne sono di molti più accurati che possono essere controllati a distanza, e a distanza vuol dire anche di migliaia di chilometri. È chiaro che poi i tempi di intervento in distanze come quelli non è che possono essere molto rapidi. Però pensate a contesti della telemedicina, così anche come la didattica a distanza, nascono laddove ci sono contesti geografici con distanze enormi. La didattica a distanza, di fatto, nasce in Australia. E non nasce con internet, nasce con la vecchia radio, proprio con la radio, con il trasmettitore, si faceva proprio lezione proprio a distanza in questo modo e poi si è evoluta eccetera eccetera. Provate a pensare che in tutti gli ospedali adesso non si usano più le cartelle, ma anche negli studi medici privati o negli studi dentistici, ovunque c'è sempre la cartella clinica in formato elettronico, anche qui con i pro e i contro. Tutto questo però crea una montagna di dati, tantissimi. Pensate il sistema sanitario veneto quanti dati ha su ciascuno di voi, tutto, ciascuno di noi, tutto, tutta la storia clinica, tutti gli esami, una quantità di dati. Il punto è che questi dati, se vengono analizzati singolarmente, possono dire poco o tanto o poco più, ma provate a pensare quando una struttura come il sistema sanitario veneto può contare su dati della salute di ciascuno moltiplicati per 4.900.000 abitanti. Sono da un lato una quantità di dati estremamente delicata, ovviamente, ma contemporaneamente preziosissima da parte di un sistema che vuol fare delle comparazioni, che vuol cercare di capire se ci sono delle correlazioni, cioè se c'è una logica tra un esame clinico alterato e una patologia che insorge. Un conto è se la vede nella singola persona e dice, bah sì, è un caso, forse sì, forse no. È un conto se la vediamo questa correlazione tra 100.000 persone, che magari abitano tutti in una determinata zona, ad esempio. Queste sono l'importanza proprio delle analisi, degli analytics, che si possono realizzare proprio potendo contare su milioni e milioni di dati. Poi andiamo avanti, vi dicevo, gli strumenti sanitari sono molteplici, la realtà virtuale è aumentata, ci consente addirittura di fare degli interventi da remoto, proprio realmente, soprattutto se c'è un robot che esegue un determinato tipo di intervento. Avevamo parlato del commercio elettronico e di tante cose che oramai tutti usiamo e di cui siamo avvolti. Ma io ci tengo però a introdurre prima di tutto proprio la questione dell'intelligenza artificiale, più che il mondo digitale. Purtroppo quello che era fondamentale fino a un anno, due anni fa, cioè capire come stava evolvendo il mondo digitale, adesso per certi versi è opportuno lasciar perdere. Sono talmente tanti i cambiamenti che sono accaduti in quest'anno a livello tecnologico e quindi inevitabilmente a livello sociale, culturale, organizzativo, che tutto sommato, anziché ricostruire passo passo, potrebbe essere una buona soluzione anche per l'apprendimento, per la scuola, eccetera, eccetera, metterci, non dico una pietra sopra, ma passare subito a riflettere su quello che stiamo vivendo in questi contesti, in questo mondo. Uno dei cambiamenti però, e questo la voglio semplicemente evidenziare, perché riguarda un po' tutte le nuove generazioni, e i vostri nipoti o figli, che stanno vivendo un contesto, diciamo, ludico, di gioco, legato tantissimo a quella che è il mondo dell'elettronica, il mondo digitale. Come non avete mai potuto sperimentare voi, e come in parte, in piccola parte, ho sperimentato io. Qui è cambiato completamente tutti i punti di riferimento. I ragazzi passano ore al giorno a giocare, che piaccia o che non piaccia, che sia il gioco su computer, su tablet, su console o semplicemente sul cellulare, sullo smartphone. E si passano ore. Anche voi però passate ore a giocare a volte su tante piccole cose. Qui però volevo soffermarmi solo sul penultimo punto, tutto sommato, che è la produzione dal basso di contenuti. Non si vede tanto, ma è la produzione dal basso di contenuti. Anche di cosa è cambiato negli ultimi 20 anni? Anzi, in particolare c'è una data particolare. Dalla nascita, tutto sommato, di YouTube 20 anni fa. YouTube lo conoscete tutti, è il grande contenitore che va a distribuire video, che non è solo un semplice distributore di video. Quando, sin dalle origini, da quando è nato, YouTube si è proposto come una piattaforma che va a distribuire non solo video fatti da una televisione nazionale, una televisione privata, poche singole unità accreditate alla produzione di contenuti. Si è evoluto proponendo a chiunque, semplicemente facendo un account, scrivendo il proprio nome, cognome, posta elettronica, di poter caricare contenuti video. Questa è una trasformazione che qui in sala c'è uno dei miei maestri, che è il professor Gustavo Guizzardi, sulla comunicazione, che va a stravolgere quella che è la piramide della comunicazione. Se prima avevamo pochissime persone, le televisioni, che producevano contenuti, e tantissimi che ne fruivano, noi pubblico, adesso questa piramide sta diventando sempre più un parallelepipedo, si sta allargando. I ragazzi usano non solo più YouTube, ma usano TikTok, l'avrete sentito parlare probabilmente dai vostri nipoti, usano Twitch, che è una piattaforma per fare live, come faceva la Rai. La Rai, quando ha iniziato a fare live negli anni 70, sembrava una grandissima, incredibile, si vedono le cose fatte in tempo reale. Adesso tutti i ragazzi dal cellulare possono fare dei live sul loro quotidiano, utilizzando Twitch. E quindi ci sono molteplici canali, ma che cambiano radicalmente quello che è l'approccio con la tecnologia, l'approccio con il digitale e la nostra vita quotidiana. Lascio perdere il fatto degli sport, gli sport elettronici, perché c'è qualcuno, è già nata anche la federazione degli sport internazionale, degli sport elettronici. Qualcuno ipotizza che tra qualche anno ci saranno le Olimpiadi dei giochi elettronici, che non sono solo videogiochi. Una delle cose che io ogni tanto guardo sono le competizioni con i droni, ad esempio. Le persone che guidano i droni attraverso dei percorsi particolari, eccetera, eccetera. Vabbè, insomma, il mondo sta cambiando. Come sta cambiando anche nel trasporto e nella logistica. Probabilmente proprio il trasporto e la logistica, tutti. Ah, qui avevo messo, ma non ve li faccio neanche vedere, due spezzoni di film che probabilmente tutti voi conoscete. Uno sono Tempi moderni di Charlie Chaplin, 1936, non ve lo faccio vedere, però se vi guardatelo ogni tanto, e analogamente guardate alcuni spezzoni di Metropolis, 10 anni prima, 1927, un film, un capolavoro di Fritz Lang, entrambi però, in maniera ironica il primo, in maniera un po' più drammatica diciamo il secondo, mostrano quello che avrebbe dovuto essere il futuro, allora distopico. Però ci sono tante cose che non sono tanto lontane da quelle che erano le ipotesi più assurde, diciamo, pensate 100 anni fa. È chiaro anche che, come su tanti elementi che possiamo vedere su tempi moderni, ad esempio, proprio la digitalizzazione e in un futuro l'intelligenza artificiale andrà a limare quelle che sono gli automatismi, perché di fatto proprio la robotica e l'automazione digitale serve proprio, va a intervenire esattamente laddove ci sono processi ripetitivi, perché è molto più economico che vengano fatte da una macchina anziché da una persona. Economico, non sto dicendo che sia meglio per la salute, diciamo, dell'individuo. Così abbiamo i veicoli autonomi, abbiamo i droni. Adesso anche nel nostro contesto nazionale i droni stanno per essere ricevere l'autorizzazione alla consegna direttamente delle merci in determinate zone, non direttamente nelle abitazioni. Una cosa che a me piace sempre evidenziare in questo contesto è anche l'importanza dei satelliti. Nel nostro mondo, nel nostro contesto, nel cielo, una volta noi tutti eravamo abituati a guardare le stelle. Beh, a Padova è sempre più complicato adesso guardarle, in ogni caso in tutta la pianura padana, a prescindere. Comunque se andate in montagna si possono vedere ancora le stelle, ma si possono vedere oramai decine di satelliti che si muovono. Fino a 20 anni fa i satelliti erano poche migliaia, 2-3 migliaia, adesso sono decine di migliaia. Cosa è cambiato? È cambiato, grazie, che sono state messe in orbita tante costellazioni che consentono le comunicazioni, che sono le comunicazioni televisive da un lato, quelle a cui siamo abituati, però diciamo la quantità maggiore di satelliti, che ogni tanto, non so se per caso qualcuno ha visto degli strani allineamenti anche che ci sono qualche sera o qualche notte, sono date dalle comunicazioni telefoniche. Ora pensate che solo una compagnia telefonica è riduttivo, una compagnia di comunicazioni che si chiama Starlink, che è la stessa sempre di Elon Musk, che è quello che vi dicevo ha un'altra società che si chiama Neuralink, quella che ha fatto il primo impianto anche, ecco, è la stessa, diciamo, una società gemella, ha messo in orbita circa 9.000 satelliti negli ultimi 6 anni, 7 anni, 9.000. Il cielo non è più abitato dalle stelle e sarà sempre più abitato da satelliti. È di questi giorni, ma non è nulla di nuovo rispetto a quello che si ipotizzava addirittura con dei film ancora negli anni 70, la guerra fra satelliti, fra superpotenze, che sembra sia stata smascherata, diciamo, però in realtà è una cosa che si ipotizzava appunto già 50 anni fa. Qui nel trasporto e logistica noi siamo abituati, pensate, non si vedono tanto, però i magazzini in particolare sono sempre più robotizzati. Ogni tanto si vedono spezzoni di magazzini di Amazon in particolare, sono impressionanti sull'uso dei robot, ma in tantissime aziende oramai, anche non solo medio grandi o piccole, esiste proprio il trasporto interno proprio robotizzato per tantissime cose. Qui ci si potrebbe parlare anche della sicurezza, della cyber security, è veramente un tema importante, però ci tengo ad andare avanti per arrivare a questo, al tema, diciamo, secondo, oltre al digitale, l'intelligenza artificiale. cosa ho fatto? Uno dei sistemi di intelligenza artificiale, anzi, che è l'elemento per cui abbiamo iniziato un po' tutti noi a sentire e a comprendere che esiste un qualcosa di nuovo di intelligenza artificiale, è legato all'uscita da parte di una società che si chiama OpenAI, che ha lanciato ancora un anno e mezzo fa un prodotto che tutti conoscono più o meno e si chiama ChatGPT. ChatGPT è una pagina web, un software, si clicca proprio ChatGPT e si entra in una pagina che è questa più o meno, molto scarna, notate, non c'è praticamente niente. ChatGPT però ha una potenzialità che sfrutta i modelli di intelligenza artificiale. Ora, la parola modello di intelligenza artificiale è anche quello che tra, se non lo sapete, tra 6 mesi lo saprete sicuramente, cioè nel senso che sono quelle parole che diventeranno parole più usate probabilmente nel 24 o nel 25. Cosa sono i modelli di intelligenza artificiale? Voi dovete pensare come fossero dei software, più o meno. Questi software cosa fanno? Vanno in giro per la rete, internet tendenzialmente, e raccolgono materiali. Tutto quello che c'è. Più cose raccolgono e più si arricchiscono di contenuti. Raccolgono tutto, compreso non solo quello di internet, compreso WhatsApp, compreso tutto quello che comunichiamo, con cui comunichiamo noi, YouTube, video, audio, qualsiasi cosa, Alexa, Siri, tutto quello che noi parliamo e che noi semplicemente, vi ricordate, mettendo un flag dicendo sì, accetto, di fatto consentiamo l'accesso e l'utilizzo da parte di sistemi di intelligenza artificiale. C'è GPT. Ce ne sono tantissimi modelli, veramente tantissimi, migliaia di modelli. ChatGPT ha fatto un'operazione tra il commerciale e forse anche un po' l'ingenuo, nel senso che quando ha lanciato se stessa, promosso se stessa un anno e mezzo fa, non era un'azienda preparata ad affrontare le richieste commerciali. Nemmeno adesso, a distanza di un anno e mezzo, lo è per certi versi, perché non è pensata proprio per tantissime applicazioni di cui ad esempio tantissime aziende avrebbero necessità. Però vi dicevo che ChatGPT è uno dei tanti, ce ne sono tantissimi. Dietro ciascun modello ci sono le principali aziende che si occupano di tecnologia al mondo. Ci sono i modelli creati da Facebook, i modelli creati da Amazon, ci sono però tanti modelli che si chiamano open source, aperti, che hanno delle potenzialità enormi, ma non sono comparabili, diciamo, per quanto riguarda le risposte che possiamo ottenere rispetto a questi altri modelli, che invece hanno potuto scandagliare la rete e tanti patrimoni di conoscenza e farne una sintesi. Ogni modello, quindi, di intelligenza artificiale, di fatto, è composto da due funzioni o da due parti, che sono anche due momenti disgiunti, anche se sono sempre più vicini. Uno è la raccolta di dati, sempre. Ogni volta che c'è qualcosa di nuovo, prendere, portare dentro, libri, pagine web, musica, video, qualsiasi cosa. Poi c'è la parte, diciamo, cosiddetta generativa, che è quella che ci dà dei contenuti. Ma prima di raccontarvi, entrare proprio nel mondo dei modelli, ho provato a chiedere a ChatGPT, ve lo leggo, proprio stiamo poco, e quello non so se si vede, io non lo vedo, però ecco. Ho chiesto proprio una domanda, poi entriamo in merito anche a come si fanno le domande. Ho chiesto a questo sistema, che come vedete è una pagina praticamente bianca, gli ho chiesto: mi puoi descrivere cos'è un modello LLM, poi lo verrà spiegato, per un pubblico di non esperti di tecnologia? Attenzione a questa domanda, perché poi andremo a vedere questa domanda. La risposta è: Certamente, un modello LLM, che sta per Large Language Model, modello di linguaggio di grandi dimensioni, è un tipo di intelligenza artificiale che è stato addestrato per comprendere e generare testo in modo simile a come farebbe un essere umano. Questo parla di testo. In realtà gli LLM non fanno solo testo, fanno tantissime altre cose. Puoi pensarlo come un robot molto avanzato che sa leggere, comprendere e scrivere in molte lingue diverse. Sul comprendere apriamo delle virgolette, le apro io. Capace di svolgere compiti legati al linguaggio, come rispondere a domande, scrivere storie, riassumere testi o anche creare poesie. Immagina di avere un amico invisibile che ha letto milioni di libri, articoli, siti web e così via. Questo amico ha una memoria incredibile e può ricordare quasi tutto ciò che ha letto. Qui io toglierei il quasi. Ora, se gli fai una domanda, lui può usare tutte le informazioni che ha raccolto per darti una risposta informata. Tuttavia, a differenza di un amico umano, un modello LLM non pensa o sente. E qui le virgolette sono assolutamente appropriate e mi hanno fatto impressione perché sono esattamente quello che avrei messo anch'io, nel senso tradizionale. Piuttosto analizza enormi quantità di testo per trovare i modelli, che i modelli sarebbero le correlazioni, chiamiamole così, diciamo, fra il testo e le relazioni tra le parole, per poi usare queste informazioni per generare risposte che sembrano scritte da una persona. Allora, qui abbiamo proprio, ci sta spiegando che il modello va a raccogliere tutto e poi genera. Come genera? Perché questo è raccogliere informazioni, era un'attività che facevamo in digitale intendo, sin dagli anni 80 quando sono nati i computer. Io stesso i primi lavori che ho fatto erano lavori di archiviazione, perché si usava proprio archiviare. Pensate ai libri di una biblioteca, o pensate a una biblioteca, come si recuperavano i libri in una biblioteca. Erano tutti dati codificati con il codice, alcuni avevano una codifica, il codice di UI o il codice di altre natura. Bastava chiedere un codice e sapevamo dove era collocato il libro. Questo è un modo arcaico. Non avevamo nulla di nulla per quanto riguarda il contenuto del libro. Noi avevamo solo una scheda di classificazione dentro uno schedario con 4-5 codice e collocazione fondamentali, autore, titolo, e nel codice spesso era associata anche la disciplina. Questo era più o meno quello che c'era. Poi, con la digitalizzazione un po' più avanzata, siamo andati a introdurre i cosiddetti tag, cioè delle parole chiave, detti anche metadati, che dovevano in ogni catalogo, ogni scheda aveva 4, 5, 6 parole chiavi con cui si potevano anche fare ricerche attraverso il computer. Fammi vedere tutti i libri che parlano di intelligenza artificiale. C'era già negli anni 80 quel concetto, come vi dicevo anche la volta scorsa. E poi c'è stata un'evoluzione della modalità di archiviazione. Siamo passati, soprattutto grazie a Google e ai motori di ricerca, a poter cercare. Quindi siamo passati dalla codifica del singolo, del codice, diciamo, ai tag, alle parole chiave. Poi con Google siamo passati anche a ricercare sul testo integrale di una pagina, di un libro. È un passaggio epocale. Qui siamo di fronte a un altro passaggio, perché, e questo penso che sia la cosa, per quanto mi riguarda, è il punto più difficile da comprendere, proprio anche per me personalmente, da comprendere come cambiamento e come evoluzione. Siamo passati a un sistema con l'intelligenza artificiale completamente diverso di archiviare tutti i dati. Noi tutti, per decenni abbiamo archiviato i dati in una modalità riga e colonna, sempre, compresi i libri, i famosi record con i campi, se qualcuno ha avuto esperienze proprio di informatica. Tutto veniva catalogato così, pensate al foglio Excel, foglio di calcolo, eccetera, eccetera. Tutti abbiamo avuto questa esperienza, entrate e uscite, il calendario ad esempio con l'orario e con i giorni della settimana. È una modalità di archiviazione classica. Adesso con questi sistemi, con questi modelli, viene stravolto completamente. Non è più indispensabile, non ha più nemmeno senso pensare di archiviare con una logica i dati. Si buttano tutti dentro un grande contenitore. Non si archivia più nulla. È un cambiamento veramente quasi, io lo ritengo appunto più filosofico che tecnologico anche nell'approccio, e questo andrà a cambiare tutti i sistemi di archiviazione dell'organizzazione nel futuro, perché non serve più archiviare in questo modo, perché la macchina va a leggere tutto quello che c'è e in base a come è stato impostato un determinato contenuto questo viene recuperato e mostrato. Quando io non ho più bisogno di catalogare, pensate, se a volte qualcuno di voi lavora nella pubblica amministrazione, ad esempio, quando si deve archiviare un documento, qualsiasi documento, una volta si scriveva il protocollo, eccetera, eccetera, adesso il documento viene analizzato direttamente dalla macchina, la quale ad esempio il fatto che l'oggetto si chiami tale o è scritto in grassetto evidentemente ha una valenza superiore a qualcos'altro. Così facendo si addestra il modello a fare determinate cose in un determinato modo. Ditemi se io sto cercando di semplificare qualcosa che è difficile anche per me da comprendere e quindi è particolarmente ostico, ma andiamo avanti con la lettura. Questi modelli sono stati addestrati usando tecniche di apprendimento automatico, che è un tipo di intelligenza artificiale che permette ai computer di imparare da esempi senza essere esplicitamente programmati per ogni singolo compito. Per tanti anni input output, questo era più o meno il computer. Qui abbiamo un qualcosa che genera qualcosa di nuovo. Ha generato questo. Questo documento è stato generato dal modello di ChatGPT. Nulla di simile sarebbe stato pensabile solo 5-6 anni fa. Durante il loro addestramento, i modelli LLM, questi modelli, hanno visto, e virgolette appropriate su visto, una vasta gamma di testi, da romanzi tecnici agli articoli di blog informali, imparando non solo la grammatica e il vocabolario, ma anche il contesto e le sfumature del linguaggio umano. Sfumature e non solo il contesto. E quando parliamo di, poi lo vedremo dopo anche quelle che sono le problematiche, l'obiettivo di un modello è quello di rendere l'interazione con il computer più naturale e intuitiva per gli esseri umani, permettendo alle persone di comunicare con la tecnologia usando il linguaggio naturale, invece di dover imparare linguaggi di programmazione specifici. Questo apre molte possibilità, come rendere le informazioni più accessibili, automatizzare compiti che richiedono la comprensione dei linguaggi e persino assistere nella creatività e nella scrittura. Questi modelli non sono gratuiti, o meglio, pur essendo alcuni di essi open source, cioè liberi, tra virgolette, perché frutto di ricerca spesso universitaria e quindi priva di un investimento privato, sono liberi perché possono essere utilizzati da qualcun altro, ma per funzionare hanno bisogno di macchine, tante macchine, milioni di macchine che vengono messe a disposizione. ChatGPT costa circa $25 al mese. C'è anche una versione gratuita che dà informazioni, diciamo, più scarne. Ogni modello tante altre case hanno messo a disposizione proprio del, chiamiamolo, software proprio per fare tante cose per quanto riguarda l'audio, per quanto riguarda la musica, per quanto riguarda il video, per quanto riguarda anche proprio il testo. La parte gratuita è quella più debole. Più debole cosa vuol dire? Che utilizza meno dati e propone risultati molto più scarni. Ma perché fanno così? Perché costa meno. È un problema solo di macchine. Per utilizzare la versione precedente di ChatGPT 4, che si chiama 3.5, che è gratuita, si usano più o meno il 10% delle macchine che utilizza questa versione. Parlo di macchine per fare le analisi di tutto il mondo e per fare la sintesi, cioè questo risultato. E fra l'altro è molto più lenta. Cioè, anziché aspettare pochi decimi di secondo per avere una risposta, devo aspettare un secondo o due secondi. Ovviamente per voi, per noi umani, diciamo, non è che cambi molto, soprattutto per chi è in pensione, un secondo, due secondi sono tempi, però provate a pensare alle macchine e esigenze di avere risposte assolutamente in tempo reale proprio, sembrano dimensioni temporali che sono completamente sconosciute anche a noi e che tutto sommato ci interessano poco. Avete domande su questo punto? Prego. Due. Tre. Poi andiamo avanti.
La ricerca dei dati che fa l'intelligenza artificiale è limitata all'internet ufficiale oppure anche alla parte oscura dell'internet?
Ok, e rispondo velocemente. Allora, ogni modello funziona in maniera diversa, lo vedremo dopo. E è tutto quello che è ufficiale. Non c'è quello che si chiama deep web o dark web, non ci sono nemmeno tutte, ad esempio, e questo è il tema fondamentale del futuro, non ci sono ad esempio tutte le pubblicazioni scientifiche, se non quelle che sono libere accesso. Quando parlo di pubblicazioni scientifiche, parliamo di circa 300, parliamo solo di articoli su riviste, 300 milioni di articoli su riviste. La scienza è tutta preclusa. È vero che moltissimi autori scienziati pubblicano anche estratti o addirittura anche lo stesso originale, lo pubblicano e lo rendono disponibile, ma la stragrande maggioranza del patrimonio scientifico non c'è. Poi vedremo anche perché comunque le risposte sono buone o accettabili. Comunque non il dark web. Però nulla vieta che i modelli possano andare anche, assolutamente anche lì. Quelli che noi usiamo normalmente, no. Però io posso prendere un modello, qualsiasi, e posso far quel lavoro determinato. Posso farlo assolutamente. Quelli che vengono proposti, diciamo, al pubblico, no.
C'è ancora? Tu? Chi ti aveva chiesto? Sì. Allora, se ho capito bene, tutti questi dati che sono accumulati sono, nel senso, accumulati, messi uno sopra l'altro e non selezionati, mi pare. Cioè hanno tutti la stessa importanza, la stessa gerarchia, insomma. Perché mi viene in mente, a questo proposito, lei ha parlato anche del fatto che appunto c'è una logica di ammasso che non è quella nostra, per esempio quella del catalogo. Io ho visto una mostra molto bella del fotografo Gursky a Bologna, al MAST. C'è una foto di un grande magazzino Amazon dove ci sono le pentole da cucina accanto all'Enciclopedia Britannica, e proprio perché il magazzino non è appunto organizzato secondo i criteri che c'erano fino a poco tempo fa, di mettere un articolo con un articolo abbastanza simile. E questo, insomma, un po' mi spaventa. Probabilmente è solo questione che c'è il codice numerico, forse questo, insomma, per cui tutte le merci sono mescolate assolutamente insieme. E mi pare che anche questo sia quello che è alla base dell'intelligenza artificiale, cioè l'accumulo. Mi sbaglio?
Sì, l'accumulo di dati è fondamentale, però lei ha introdotto anche un altro punto: come vengono poi analizzati? Perché questi dati vengono analizzati in un modo o nell'altro, lo vedremo nelle slide successive.
Semplicemente, come avviene l'addestramento di questa intelligenza?
Ok. Anche questo lo vedremo dopo, perché è un tema importantissimo, però lo posso anticipare che ChatGPT, GPT sta per generative e pre-trained, cioè pre-addestrato. L'ultima T sarebbe il transformer, che è il modello, chiamiamolo così. Ma questi sono modelli pre-addestrati, non li stiamo addestrando noi. Sono addestrati dalla quantità di dati che hanno già assunto. Parliamo di...
Si autodestrano?
Sì, cioè questo modello si è addestrato, cioè andando a leggere tutti i miliardi di pagine web, di libri, di articoli, di deepfake, di fake news che ci sono online. C'è tutto qua dentro.
In automatico, se c'è la parola piange, in automatico la macchina dice occhio?
È più o meno così. Questo è il modello nuovo di archiviazione. Questo esempio è importante, perché quando si passa proprio dal sistema di archiviazione, quello che noi abbiamo sempre utilizzato, che si chiama relazionale, noi siamo abituati alle righe e colonne. Adesso questi modelli utilizzano il sistema di archiviazione vettoriale, dove ad esempio la parola occhio è legata alla lacrima, sicuramente, magari non è come la retina così vicina, però è vicina alla lacrima, che però sarà anche sentimento, sarà anche paura, sarà anche tante altre cose. Cioè voi dovete pensare che questo testo, che è plausibilissimo, questo testo supera ampiamente quello che è il cosiddetto test di Turing. Turing, Alan Turing, matematico e ideatore per certi versi di tante delle ipotesi che stanno dietro proprio all'apprendimento e alla dinamica uomo-macchina, aveva ipotizzato che la macchina si sarebbe potuta definire intelligente solo quando sarebbe stata in grado di produrre un qualcosa che un giudice esterno, umano, non avrebbe potuto comprendere la differenza tra quel qualcosa se prodotto da un umano o da una macchina. Qui siamo ampiamente oltre il test di Turing, come potete immaginare. Ad esempio, però, su moltissimi modelli, se molti modelli che producono testo sono particolarmente evoluti, quindi sono oltre Turing, la stessa cosa ad esempio non si ha con i modelli che generano immagini. Siamo ancora in una fase un po', come vi ho fatto vedere anche quelli di video, siamo ancora in una fase un po' arretrata. Proprio sul video poi ci sono delle novità proprio degli ultimi giorni, proprio volevo...
Cogliamo veramente due...
Premesso che non so nulla di tutto ciò, quindi forse una domanda ti sciocca. Ma viene contemplato l'errore in questa situazione?
Non so se si vede in basso, attenzione, qui non si vede, ve lo leggo, in basso qua. ChatGPT può realizzare, può fare errori e considera di verificare tutte le informazioni importanti, cioè è importante. Gli errori, adesso andiamo subito avanti perché tutti questi temi che avete enunciato li troviamo dopo, che sono evidentemente sono domande che sono più che legittime e più che pertinenti proprio.
Vediamo.
Ultima.
Data la difficoltà che hanno stato di conoscere il reddito dei cittadini, volevo sapere, visto che poi questa cosa interessa una grande quantità di persone, almeno un 40% non fa una denuncia di redditi, volevo sapere se l'intelligenza artificiale può in questo caso intervenire, seppure con qualche difficoltà immagino, in questo, in in questo caso. Poi volevo sapere anche un'altra cosa, lei ha parlato di un ChatGPT 3,5 che è gratuito, lei conferma che è gratuito?
Sì. Grazie. Sì, sì, sì. A meno che non l'abbiano messo a pagamento in questi giorni, ma no, è gratuito. E potete fare proprio delle vi invito proprio a fare delle sperimentazioni perché è sempre utile. E perché io posso immaginare che a livello ministeriale possano aver utilizzato dei modelli di intelligenza artificiale all'interno dei dati che riguardano i redditi. Quando parliamo di redditi parliamo di patrimoni, sappiamo che in Italia è un problema molto delicato e molto sentito questo. E certamente se io chiedo a tutti i modelli di ChatGPT o a tutti i modelli di intelligenza artificiale di chiedermi qualcosa che riguarda i redditi degli italiani non mi dà nulla, o meglio posso chiedere qual è il reddito medio, qual è il reddito medio in Veneto, o farmi un'analisi sui flussi del reddito eccetera eccetera, però quello che lei mi chiede probabilmente lo si può ottenere, e anche questo lo vedremo dopo, utilizzando un modello, anche questo di ChatGPT, ma ce ne sono tanti altri, e inserendolo all'interno dell'archivio, del database dell'archivio che ha il Ministero delle Finanze. Lì si possono fare tantissime analisi e considerazioni, però quei dati lì sono riservati. Andiamo avanti perché troviamo risposte su tutto questo. Allora, già la volta scorsa vi dicevo che i modelli di intelligenza artificiale entrano in gioco nella vita quotidiana di tutti attraverso la voce, il testo, le immagini e i video. Sono tutte cose che conosciamo. Viene generata musica, ci sono l'analisi, la produzione di testi, cioè veramente è difficile capire oramai cosa è vero e cosa è falso, e anche su questo entriamo. Vi ho fatto vedere gli avatar, ve la farò vedere un'altra volta, perché nel frattempo, se vi ricordate, la volta scorsa ho fatto vedere il mio avatar e un altro avatar che avevo chiamato versione 3. Ho messo questa immagine perché questa immagine è l'avatar della versione 2 di un anno fa. Questo prodotto che si chiama Synthesia sta creando avatar di generazioni diverse. Generazione vuol dire qualità diverse, potenzialità diverse, sempre più simile all'umano. Se vedete l'immagine, questa è l'immagine della versione 2, che era quella di un anno e qualche mese fa. La volta scorsa io vi ho fatto vedere il mio avatar che raccontava la storia del progetto Formazione Continua con una versione 3. In questi giorni mi è stata mandata anche la release 4, la versione 4. Vi assicuro che è stato fatto un passo enorme e per fine anno è prevista la release 5. Dei dubbi ne parleremo, delle problematiche etiche ne parleremo la prossima volta, però chiaramente proprio su questo, più che anche sulla produzione dei testi, anche sull'originalità delle immagini eccetera eccetera, ci sono tante questioni etiche da affrontare. Questa sul video è quella, diciamo, che inquieta di più, anche perché, come vi dicevo, il video è il linguaggio che assorbe tutti gli altri insieme, a voce, il testo, le immagini, tutto in uno, e siamo noi stessi alla fine che veniamo tra virgolette riprodotti. Qui veniamo, due sono i temi fondamentali che ogni modello di intelligenza artificiale si porta dietro. Il primo sono i cosiddetti pregiudizi, che in realtà vengono chiamati bias, che è un termine sociologico fondamentale, che è sbagliato per certi versi tradurre, o è parziale tradurre con pregiudizi, però è la parola proprio che ci sta meglio. Quando vengono raccolti, dicevo, i modelli che vanno a raccogliere dati, i modelli si differenziano anche, quelli più buoni da quelli meno buoni, dai miliardi di dati che hanno raccolto, miliardi di dati che raccolgono proprio, i billion, si dice in termine tecnico. e sono completamente diversi a seconda proprio della quantità di cose che hanno immagazzinato. Vi dico subito che la sfida futura, anticipando l'ultima slide, sarà quella di avere accesso al patrimonio di conoscenza rappresentato dal patrimonio scientifico, dalle riviste scientifiche. Quelle sono tutte chiuse, sono sotto password. Perché? Perché per accedere chi lavora nei contesti di ricerca, all'università, anche gli studenti, hanno accesso a quei cataloghi, ma non i modelli di intelligenza artificiale. Probabilmente, auspicabilmente, in un futuro ci saranno dei contratti con le grandi case che distribuiscono queste banche, queste le riviste elettroniche, ma a quel punto sarà una sfida incredibile. Quel patrimonio lì, quei modelli innestati all'interno di quel contesto, avranno una potenza veramente inaudita che andrà a stravolgere anche tutto il mondo della ricerca. Vi dicevo, è importante capire come vengono raccolti i dati. Modelli che raccolgono una parte, modelli che raccolgono un'altra. Un dato importante sono alcuni modelli che per questioni etiche fanno un lavoro di selezione. Vi faccio un esempio. Wikipedia, voi tutti la conoscete, io sono particolarmente legato e sono anni che lavoro con il progetto di Wikipedia. Pesa pochissimo nel mondo di internet, cioè è uno 0,00000 niente praticamente di tutta la quantità di dati che ci sono in internet. Wikipedia però è presente in 300 lingue anche, è l'enciclopedia, o meglio è il prodotto, chiamiamolo così, più bello che esiste in internet, partito, il più grande progetto che è partito dal basso. Non c'è niente di simile, e qualcosa di simile, probabilmente di analogo, non potrebbe nemmeno nascere adesso per varie ragioni, perché verrebbe subito comprato e bloccato. Wikipedia invece funziona ormai da più di 10 anni, da 23 anni ormai, e rappresenta un progetto di crescita culturale importantissimo per tutti. Non è un caso che molti modelli utilizzino Wikipedia proprio per attestarsi, ma anziché far pesare quei dati lo 0,0000 niente, fanno pesare quei dati molto. Cioè i contenuti di Wikipedia in un modello, ad esempio, che noi stiamo testando, valgono il 2%. Niente, però è tanto in realtà. Questo è un'alterazione, è un bias, è un cambiamento, cioè non è un peso reale questo che ha Wikipedia all'interno di tutto il patrimonio. È così, se io decidessi, ad esempio, bene, quello che vi dicevo, se io avrò accesso in un futuro al patrimonio scientifico, a quello potrei dargli un peso che è 10 volte superiore a quello che era in realtà. I 300 milioni di pubblicazioni scientifiche che sono il patrimonio dei nostri ultimi 40-50 anni, diciamo, pur essendo milioni di riviste, non pesano niente nel contesto globale della rete, dove ci sono tantissime notizie che sono scientificamente false. Poi dire false è sempre opinabile, perché dire scientificamente false non lo è invece. Scientificamente falso è una notizia che non è stata verificata empiricamente da nessun istituto o centro di ricerca. Dire che qualcosa è falso lo posso dire io, e qualcuno può dire esattamente il contrario, ha la stessa validità per quanto mi riguarda. Poi abbiamo, mi pare già di averlo introdotto, del bias, i pregiudizi determinati dalla lingua. Vi dicevo anche la volta scorsa, tutti questi modelli funzionano abbastanza bene in italiano, ma in inglese funzionano 10 volte meglio. Il patrimonio di conoscenza che c'è dentro internet, o che genericamente è disponibile in forma digitale a tutti noi, è per il 60% composto realizzato in lingua inglese. Questo è un'alterazione pazzesca. L'inglese è parlato più o meno nel 12% del pianeta, come madrelingua, diciamo. Eppure c'è un'alterazione incredibile anche della percentuale, perché tutta la comunicazione, compresa la nostra, ricerca scientifica accademica, è fatta tutta in lingua inglese. Così ci sono dei pregiudizi sulla selezione dei siti web o dei materiali a livello geografico. I modelli nostri, tra virgolette, occidentali, perché esiste questa bias, questi pregiudizi, noi stiamo usando dei modelli che sono addestrati con la nostra conoscenza, non con quella cinese, meno con quella araba, con la nostra conoscenza. Questo è un grosso limite. Anche qui, se noi potessimo contare su modelli universali, sarebbe una grande apertura. È chiaro che probabilmente ci proporrebbero delle soluzioni, delle risposte che magari non saremmo nemmeno in grado di comprendere, perché sono completamente fuori dai nostri schemi a volte. Non so se mi sono spiegato. Però queste sono anche gli stessi pregiudizi che hanno una natura proprio culturale, logica, su qualsiasi contenuti. Noi, ad esempio, purtroppo, quando facciamo delle ricerche con Google, non andiamo a ricevere degli output dal mondo cinese. Cioè, quando noi pensiamo ad Amazon, ad esempio, non sappiamo che in Cina c'è l'equivalente di Amazon, tanto potente tanto quanto, che fornisce 2 miliardi di persone, tanto quanto Amazon, che è Alibaba, ad esempio. Per voi Alibaba non dice niente, eppure per mezzo mondo, per l'altra metà del mondo, è l'Amazon. Alibaba è un altro attore fondamentale sul gioco dell'intelligenza artificiale. Ora, a chi è interessato alla conoscenza, alla ricerca, per poter accedere a vari patrimoni, a prescindere dall'identità politica, è fondamentale. Solo negli ultimi 10 anni il patrimonio scientifico della Cina è diventato un patrimonio comune a tanti. E adesso la Cina, insieme appunto agli Stati Uniti, sta diventando i produttori di contenuti scientifici validati. Ma per tanti anni tutta la ricerca cinese non poteva nemmeno competere con quella occidentale, cioè non c'era la possibilità di partecipare a convegni, congressi e condividere un patrimonio collettivo di conoscenza. Sono elementi importanti. Nulla di diverso, tutti i pregiudizi che vi sto elencando sono pregiudizi che esistono dalla notte dei tempi. Non è che li sta creando l'intelligenza artificiale, però sono gli stessi che l'intelligenza artificiale si porta dietro. Riuscire a correggerli è fondamentale. Poi ci sono anche i problemi sull'algoritmo. Ci sono algoritmi che volutamente fanno determinate cose. Algoritmo, parlo del software così come viene addestrato. Anche lì bisogna fare l'etica norma, è il punto che vedremo la prossima volta. Altro elemento importante, facciamo ancora 10 minuti, altro elemento importante insieme ai pregiudizi, si parla di allucinazioni. Qui ho messo l'immagine del fungo per dare un'idea del cosa sia. Perché si parla di allucinazioni? Perché le risposte a volte sono fuorvianti, sono completamente diverse da quelle che ci immaginavamo o sono completamente sballate. A volte può succedere di interrogare l'intelligenza artificiale su qualcosa che non ha più pallida idea di cosa sia. Perché? Perché non c'ha una fonte, non ha recuperato. Io posso chiedere determinate cose che riguardano l'astrofisica dei buchi neri, non lo so, però quel modello magari non mi copre quella parte, per qualche ragione. Quando si parla di modelli evoluti, onnicomprensivi, generalisti, adesso si userà, probabilmente diventerà di moda questo termine, si parla di questi che hanno una grande capacità, però ce ne sono tanti che sono stati addestrati per piccole parti, che magari però le fanno meglio che quello generalista, quella piccola parte. Ma se io vado a chiedere al modello pensato per l'astrofisica qualcosa che mi riguarda la medicina o l'acqua, magari non mi dà nessuna risposta, ecco. Poi abbiamo i dati di addestramento scorretti e incompleti. Qui il tema delle fake news è fondamentale. c'è di tutto dentro. È vero che colui che va ad estrarre il modello può dire, boh, attenzione, questo sito, questo contenuto, non validarmelo nemmeno, non entrarci nemmeno, lascialo perdere. Ci sono proprio le blacklist di elementi, chiamiamoli di siti web per essere più chiari, dove alcuni modelli gli è stato detto qui non devi entrare perché non è che non sia sicuro, non è confermato, non è validato scientificamente, sono deepfake. Anche qui è difficile però dire a un modello cosa fare e cosa non fare. Chi si assume questa responsabilità? Io se dovessi prendere un modello, l'unica certezza che avrei, lo inserirei nel patrimonio di conoscenza scientifica. Però magari non è esaustivo e magari non mi dice nulla di nuovo. Molti modelli sono, vabbè, lasciamo perdere anche questo perché sarebbe ulteriormente complicato. Il tema del vero e falso è fondamentale. Io ho usato anche quest'altro termine, la condiscendenza. Questo è il sistema che vi ho fatto vedere, il ChatGPT, si chiama chat perché io dialogo. E a mano che gli chiedo, posso chiedere, ma quel punto che hai evidenziato non mi convince, puoi andare più in profondità? Puoi spiegarmi meglio quel punto? Oppure, se vi ricordate la domanda che ho posto, spiegami i modelli per un pubblico di non esperti in tecnologie, qualcosa di simile. La risposta sarebbe stata completamente diversa se avessi tolto il non. Con un pubblico di esperti completamente diversa. A me piace anche mostrare semplicemente cambiando pubblico di adulti, bambini o giovani. Cambiano le risposte. Con un semplice avverbio a volte, proprio un non mi cambia la risposta. Ma il vero punto è che dialogando con l'intelligenza artificiale non ha idea di cosa sia vero o falso. E alla fine tutti questi modelli, quelli soprattutto di chat, alla fine danno ragione sempre a noi. E alla fine se ci mettiamo a discutere con la macchina, mi può dire che 1 più 1 è uguale a 45. Perché alla fine c'è questa sorta di accondiscendenza che la generatività ha dei limiti e cerca il compromesso con l'umano, che ovviamente non è il massimo, però diciamo commercialmente è forse più accettabile in questa fase. Anche qui sono tutti modelli che andranno un attimo rivisti, pensati. Certo, se io ho delle applicazioni scientifiche dove ho bisogno di una cosa che deve essere chiara e inequivocabile, non posso affidarmi a un modello generalista come ChatGPT. Se io devo lavorare nell'ambito scientifico, non è questo il mio modello. Questo è un modello che mi consente però di fare delle buone tesi di laurea, ad esempio, o di scrivere degli ottimi articoli da tante altre cose, su tanti argomenti. Però non mi genera niente di nuovo. Attenzione, questo concetto è fondamentale. L'intelligenza artificiale raccoglie tutto quello che c'è già, me lo mescola e me lo ripropone. L'intelligenza artificiale non è creativa, è generativa ma non è creativa, non mi dà un'idea nuova, non mi lancia un'ipotesi nuova, a meno che qualcuno non l'abbia fatta e sostenuta da altri. Uno dei problemi di cui è stato ancora all'inizio, quando sono uscite proprio del fatto di che ci siano tante produzioni generate proprio dall'intelligenza artificiale, è che i modelli si depauperino, cioè si impoveriscano, perché si arricchiscono di produzioni fatte da loro stessi, che appunto non sono delle novità, sono delle cose trite e ritrite, riproposte in altra forma, in altra modalità. Per cui anche questo è un tema molto, molto delicato. Una delle professioni del futuro, se vi ricordate nella torniamo alla slide, quella, questa riga, dov'è? La riga in basso si chiama prompt. Prompt, se qualcuno si ricorda ancora quando c'era il vecchio DOS, il sistema operativo con cui più o meno tutti abbiamo iniziato, c'era un maggiore con bisognava inserire qualcosa. Questo, tutti più o meno i sistemi di, soprattutto di chat legati a modelli di intelligenza artificiale, si propongono in questo modo, molto scarno. Il prompt è fondamentale perché, come vi dicevo, semplicemente cambiando, togliendo un non, un avverbio, mi dà un prodotto completamente diverso. Inserendo un'altra parola, un pubblico di non esperti di tecnologia, dicendo di astrofisici, mi avrebbe probabilmente declinato il modello sul concetto dell'astrofisica, ad esempio. Quindi ho delle risposte completamente diverse a seconda di come vado a scrivere. Ma io come faccio a sapere qual è il modo migliore per scrivere? Il modo migliore per scrivere è quello di sapere come è fatto il modello. E qui questo è un altro problema grossissimo, affronteremo la prossima volta. E il tema fondamentale è che tutte le istituzioni, quelle che stanno lavorando per creare un quadro normativo, si stanno ponendo. È fondamentale, o sarebbe importantissimo, sapere come funzionano questi modelli, dove vanno a prendere i dati, come li mescolano e come li propongono. Il ruolo del prompt designer è colui che va proprio a interagire con la macchina, ma non lo fa come lo faccio io, che non ho più pallida idea di cosa ci sia dietro a ChatGPT o a Claude o a Llama o a Stability AI. Sono tutti nomi di modelli. Ce ne sono migliaia di modelli, migliaia. L'importante è sapere come dialogare proprio con quel modello in particolare. Dialogare con quel modello è diverso che dialogare con un altro modello. Ad esempio, noi all'università stiamo lavorando con un altro modello che non è ChatGPT, per questioni proprio commerciali e anche economiche, che si chiama Claude, prodotto da un'altra ditta che non è OpenAI ma si chiama Anthropic. E questo, se io scrivo la stessa domanda, ho due risposte che sono diverse, completamente diverse a livello sintattico e grammaticale, a livello di contenuto molto simili. Però sono diverse perché? Perché pescano da mondi diversi, perché ragionano in maniera completamente diversa, perché uno mi privilegia a una blacklist molto più solida e mi privilegia ad esempio siti tra virgolette seri, uso io il serio, cioè come Wikipedia, e quindi mi affido più a quello che all'altro. Ma sono scelte che anche queste saranno importanti. Il prompt design, quello che dovrà creare, ad esempio ci sono dei modelli che lavorano molto bene con le immagini, altri invece che lavorano meglio con il testo. Una delle critiche maggiori, ad esempio, mettendo a confronto Claude con ChatGPT, questi due modelli, prendete dei buoni così, uno mi funziona meglio nell'ambito della matematica, l'altro è più debole nel lato della matematica, questo mi funziona meglio nell'ambito delle scienze umane, questo un po' peggio, eccetera, eccetera. C'è un bilanciamento. L'ideale sarebbe in un futuro avere la possibilità di scegliere, bene, io mi occupo di matematica, so che quello si occupa, è alimentato maggiormente da un contesto di materie matematiche, quindi utilizzerò quello. Ma qui siamo ancora molto lontani e soprattutto è fondamentale. Adesso noi parliamo, tutti parlano di ChatGPT. ChatGPT, ripeto, è uno dei migliaia di modelli che ci sono, che sta commercializzando e sta creando una sorta di monopolio culturale anche. È importante affrontare questi temi perché sono i temi del futuro. E questa è l'ultima. Quali sono le sfide? Questi modelli per il momento noi li vediamo appunto nei vari ChatGPT. Sono cosiddetti modelli generalisti. In alcuni contesti aziendali oramai si sono presi questi modelli alcuni proprio preaddestrati, altri ancora grezzi, quindi c'è da fare tutto un lavoro anche di preaddestramento, il pre-training, ma lasciamolo perdere come contenuto, e vanno inseriti all'interno del contesto aziendale specifico. Vi faccio un esempio perché è quello che stiamo realizzando, noi stiamo lavorando all'università. Come tutte le istituzioni, come tutte le aziende, noi abbiamo due livelli, un livello pubblico e un livello riservato, le famose aree riservate che c'erano una volta dei siti web. L'area riservata chi entra? Entra chi ha un senso che ci entri, perché ci sono documenti riservati. Documenti riservati vuol dire anche però che ci sono due secoli di tesi di laurea, ad esempio, fra i documenti riservati, che non sono accessibili al pubblico, ma ci sono anche una serie di documenti che sono fondamentali che siano pubblici, ad esempio quelli che consentono agli studenti, di magari stranieri anche, di valutare qual è il corso di laurea migliore. Sono due livelli completamente diversi. L'obiettivo nostro è quello di inserire questi modelli all'interno di quella che si chiama la conoscenza istituzionale. Come funziona adesso? Chiunque di voi, per trovare qualcosa in internet, cosa fa? Google, fanno tutti, i motori di ricerca. Una volta si chiamavano motori, adesso ce n'è praticamente, non è vero, ce n'è solo uno, ma fondamentalmente sì. E anche questo non va bene. Bing, ad esempio, se qualcuno di voi usa Bing, che è un prodotto della Microsoft, ha già incorporato ChatGPT-4 a gratis. E è una scelta commerciale, ovviamente, per portare l'utente verso ChatGPT, eccetera, eccetera. E quello che dicevo, riuscire a introdurre questi modelli, per me sarà fondamentale, per noi sarà fondamentale, perché in un futuro uno studente straniero, posso immaginare, cercherà: qual è secondo te il mio, in base alla mia idea di studio, qual è il corso di laurea che mi consenti, anziché vedermene 208, perché ne abbiamo 208 corsi di studio all'Università di Padova, anziché fare uno dei 6600 insegnamenti, 6600, che neanche sfogliandoli riesco a vederli, posso chiedere, interrogare l'intelligenza, qual è che mi consigli per approfondire un tema, un argomento, oppure da studente che vuole venire qua a studiare a Padova, qual è l'ambito in base a quelle che sono le mie attitudini, le mie scelte, le mie esigenze, eccetera, eccetera. Questo si chiama orientamento. Analogamente, questi dati potrebbero essere usati anche dalle aziende che guardano anche chi si laurea. Ma per noi che lavoriamo dentro, poter avere elementi di intelligenza artificiale applicati al nostro quotidiano, al nostro lavoro, ci danno un sacco di vantaggi. Semplicemente, io ho un collega che è nel posto giusto, fortunatamente, che usa intelligenza artificiale dando proprio, mostrando quelli che sono i fogli Excel, i numeri, e l'intelligenza li produce degli indicatori, cioè delle modalità, delle chiavi di lettura di quei numeri. È un elemento che non mi dice nulla che qualcuno non possa rilevare. Se io sono un esperto di analisi di indicatori, probabilmente guardando questo schema mi darà gli stessi risultati. Probabilmente, forse, la macchina me lo dà in 2 secondi. E se gli dico, ma questo non mi convince del tutto, fammene un altro ancora, e me ne produce 25 varianti in pochi secondi. Quando vi ho fatto vedere il video fatto in pochi minuti, il tempo in un contesto sociale come il nostro è una variabile importantissima. Vi dicevo, l'addestramento di modelli sarà il futuro, e il ruolo del patrimonio scientifico, per quanto mi riguarda, anche questa sarà la sfida del futuro, proprio perché attraverso di questo è un concetto che avevo già annunciato anche la volta scorsa, il fatto di poter utilizzare dei modelli che utilizzano, pensiamo sempre al patrimonio della conoscenza scientifica, i 300 milioni di pubblicazioni. Quando io vado a chiedere un determinato idea, faccio una richiesta che di solito riguarda la mia disciplina, perché io sono abituato a frequentare solo una delle 39 biblioteche che l'Università di Padova ha qua a Padova. Io frequento sempre quella, ho i miei riferimenti bibliografici perché sono i miei riferimenti, perché lo sono stati da sempre, da quando ho iniziato a studiare. Il mio patrimonio, la mia visione scientifica, culturale, è abbastanza limitata, è chiusa. Quando io invece ho un accesso di questo tipo, posso accedere a tutte le biblioteche che ad esempio, o possiamo a tutta la bibliografia, a tutta la produzione scientifica che ha trattato quel determinato argomento con una visione magari completamente diversa. Raffinando la ricerca, io posso trovare delle relazioni, delle correlazioni tra la medicina e l'astrofisica. Sono certo che prima o dopo le troverò qualcosa. A quel punto il fatto di poter intrecciare il concetto proprio di multidisciplinarità è fondamentale proprio per la ricerca scientifica, per fare passaggi proprio di disciplina in disciplina. Il concetto proprio di multidisciplinarietà è fondamentale e sarà la sfida veramente più bella che noi nei contesti di ricerca e accademici potremmo affrontare. Io ho parlato la volta scorsa di terza rivoluzione digitale perché siamo effettivamente nella terza rivoluzione digitale e per me poterla vivere all'interno e poter lavorare in un contesto così effervescente dove c'è questo patrimonio dal quale si possono estrarre veramente tanti dati, alla fine sono dati promessi in un ordine determinato con dei modelli che funzionano, avremo veramente un qualcosa di unico, faremo un salto notevole di patrimonio di conoscenza. Certo, c'è qualcuno che è assolutamente preoccupato legittimamente di quelle che sono le conoscenze, i gap che verranno digitali, in questo caso di conoscenza, che verranno a generarsi. E qui lavorare sulle future generazioni sarà essenziale.